Eminenza, eccellenze, signore e signori, è ormai una lunga e consolidata tradizione quella che all'inizio di ogni nuovo anno vuole che il Papa incontri il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede per porgere voti augurali e scambiare alcune riflessioni che sgorgano anzitutto dal suo cuore di pastore, attento alle gioie e ai dolori dell'umanità. È perciò motivo di grande letizia l'incontro d'oggi. Esso mi permette di formulare a voi personalmente, alle vostre famiglie, alle autorità e ai popoli che rappresentate i miei più sentiti auguri per un anno ricco di benedizione e di pace. Ringrazio anzitutto il Decano, Jean-Claude Michel, il quale ha dato voce a nome di tutti voi all'espressione di affetto ed stima che legano le vostre nazioni alla sede apostolica. Sono lieto di rivedervi qui così numerosi dopo avervi incontrato una prima volta pochi giorni dopo la mia elezione. Nel frattempo sono stati accreditati numerosi nuovi ambasciatori, a cui rinnovo il benvenuto, mentre tra coloro che ci hanno lasciato non posso non menzionare, come l'ha fatto il vostro decano, il compianto ambasciatore Alejandro Valladares Lanza, per diversi anni decano del corpo diplomatico che il Signore ha chiamato a sé alcuni mesi fa. L'anno appena concluso si è stato particolarmente denso di avvenimenti non solo nella vita della Chiesa, ma anche nell'ambito dei rapporti che la Santa Sede intrattiene con gli Stati e le organizzazioni internazionali. Ricordo in particolare l'allacciamento delle relazioni diplomatiche con il Sud Sudan, la firma di accordi di base o specifici con Capo Verde, Ungheria e Chad, e la ratifica di quello con la Guinea Equatoriale sottoscritto nel 2012. Anche nell'ambito regionale è cresciuta la presenza della Santa Sede sia in America Centrale, dove essa è diventata osservatore extraregionale presso il Sistema dell'Integrazione Centroamericana, sia in Africa con l'accreditamento del primo osservatore permanente presso la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale. Nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace dedicato alla fraternità come fondamento e via per la pace, ho notato che la fraternità si comincia a imparare solitamente in seno alla famiglia, la quale per vocazione dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore e contribuire a far maturare quello spirito di servizio e di condivisione che edifica la pace. Ce lo racconta il presepe, dove viviamo la Santa Famiglia non solo è isolata dal mondo, ma attorniata da pastori e dai magi, cioè una comunità aperta alla quale c'è spazio per tutti, poveri e ricchi, vicini e lontani. E si comprendono così le parole del mio amato predecessore Benedetto XVI, il quale sottolineava come il lessico familiare è un lessico di pace. Purtroppo spesso ciò non accade perché aumenta il numero delle famiglie divise e lacerate, non solo per la fragile coscienza del senso di appartenenza che contraddistingue il mondo attuale, ma anche per le condizioni difficili in cui molte di esse sono costrette a vivere, fino al punto di mancare degli stessi mezzi di sussistenza. Si rendono perciò necessarie politiche appropriate che sostengano, favoriscano e consolidano la famiglia. Capita inoltre che gli anziani siano considerati un peso, mentre i giovani non vedono davanti a sé prospettive certe per la loro vita. Anziani e giovani, al contrario, sono la speranza dell'umanità. I primi apportano la saggezza dell'esperienza, i secondi ci aprono al futuro, impedendo di chiuderci in noi stessi. È saggio non emarginare gli anziani dalla vita sociale per mantenere viva la memoria di un popolo. Parimenti, è bene investire sui giovani con iniziative adeguate che li aiutino a trovare lavoro e a fondare un focolare domestico. Non bisogna spegnere il loro entusiasmo. Conservo viva nella mia mente l'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro. Quanti ragazzi contenti ho potuto incontrare, quanta speranza e attesa nei loro occhi e nelle loro preghiere. Quanta sete di vita e desiderio di aprirsi agli altri. La chiusura e l'isolamento creano sempre un'atmosfera asfittica e pesante che prima o poi finisce per entrare e soffocare. Serve invece un impegno comune di tutti per favorire una cultura dell'incontro, perché solo chi è in grado di andare verso gli altri è capace di portare frutto, di creare vincoli, di creare comunione, di irradiare gioia, di edificare la pace. Lo confermano, se ce non fosse bisogno, le immagini di distruzione e di morte che abbiamo avuto davanti agli occhi nell'anno appena trascorso. Quanto dolore, quanta disperazione causa la chiusura in se stessi, che prende via via il volto dell'invidia, dell'egoismo, della rivalità, della sete di potere e di denaro. Sembra talvolta che tali realtà siano destinate a dominare. Il Natale invece infonde in noi cristiani la certezza che l'ultima e definitiva parola appartiene al Principe della Pace, che muta le spade in vomeri e le lance in falci e trasforma l'egoismo in dono di sé e la vendetta in perdono. È con questa fiducia che desidero guardare all'anno che ci sta di fronte. Non cesso pertanto di sperare che abbia finalmente termine il conflitto in Siria. La sollecitudine per quella cara popolazione e il desiderio di scongiurare l'aggravarsi della violenza mi hanno portato nel settembre scorso a indire una giornata di digiuno e di preghiera. Attraverso di voi ringrazio di vero cuore quanti nei vostri paesi, autorità pubbliche e persone di buona volontà si sono associati a tale iniziativa. Occorre ora una rinnovata volontà politica comune per porre fine al conflitto. In tale prospettiva auspico che la conferenza Ginevra 2, convocata per il 22 gennaio, segni l'inizio del desiderio di pacificazione. Nello stesso tempo è imprescindibile il pieno rispetto del diritto umanitario. Non si può accettare che venga colpita la popolazione civile, inerme, soprattutto i bambini. Incoraggio inoltre tutti a favorire e a garantire in ogni modo possibile la necessaria e urgente assistenza di gran parte della popolazione, senza dimenticare l'encomiabile sforzo di quei paesi, soprattutto il Libano e la Giordania, che con generosità hanno accolto nel proprio territorio i numerosi profughi siriani. Rimanendo nel Medio Oriente, noto con preoccupazione le tensioni che in diversi modi colpiscono la regione. Guardo con particolare preoccupazione al portarsi delle difficoltà politiche in Libano, dove un clima di rinnovata collaborazione fra le diverse istanze della società civile e le forze politiche è quanto mai indispensabile per evitare l'acuirsi di contrasti che possono minare la stabilità del Paese. Penso anche all'Egitto, bisognoso di una ritrovata concordia sociale, come pure all'Iraq, che stenta a giungere all'auspicata pace e stabilità. In pari tempo rilevo con soddisfazione i significativi progressi compiuti nel dialogo tra l'Iran e il gruppo 5+1 sulla questione nucleare. Ovunque la via per risolvere le problematiche aperte deve essere quella diplomatica del dialogo e la strada maestra già indicata con lucida chiarezza dal Papa Benedetto XV, allorché invitata i responsabili delle nazioni europee a far prevalere la forza morale del diritto su quella materiale delle armi, per porre fine a quella inutile strage, che è stata la prima guerra mondiale, di cui quest'anno ricorre il centenario. Occorre il coraggio di andare oltre la superficie conflittuale, per considerare gli altri nella loro dignità più profonda, affinché l'unità prevalga sul conflitto e sia possibile sviluppare una comunione nelle differenze. In questo senso è positivo che siano ripresi i negoziati di pace tra israeliani e palestinesi e faccio voti affinché le parti siano determinate ad assumere, con il sostegno della comunità internazionale, decisioni coraggiose per trovare una soluzione giusta e duratura ad un conflitto la cui fine si rivela sempre più necessaria e urgente. Non cessa di destare preoccupazione l'esodo dei cristiani dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Essi desiderano continuare a far parte dell'insieme sociale, politico e culturale dei paesi che hanno contribuito ad edificare e ambiscono concorrere al bene comune della società nelle quali vogliono essere pienamente inseriti quali artefici di pace e di riconciliazione. Pure in altre parti dell'Africa i cristiani sono chiamati a dare testimonianza dell'amore e la misericordia di Dio. Non bisogna mai desistere da compiere il bene, anche quando è arduo e quando si subiscono atti di intolleranza, se non addirittura di vera e propria persecuzione. In vaste aree della Nigeria non si fermano le violenze e continua ad essere versato tanto sangue innocente. Il mio pensiero va soprattutto alla Repubblica Centroafricana, dove la popolazione soffre a causa delle tensioni che il paese attraversa e che hanno seminato a più riprese distruzione e morte. Mentre assicuro la mia preghiera per le vittime e per i numerosi sfollati costretti a vivere in condizioni di indigenza, auspico che l'interessamento della comunità internazionale contribuisca a far cessare le violenze, a ripristinare lo Stato di diritto e a garantire l'accesso degli aiuti umanitari anche alle zone più remote del Paese. Da parte sua, la Chiesa Cattolica continuerà ad assicurare la propria presenza e collaborazione adoperandosi con generosità per fornire ogni aiuto possibile alla popolazione e soprattutto per ricostruire un clima di riconciliazione e di pace fra tutte le componenti della società. Riconciliazione e pace sono priorità fondamentale anche in altre parti del continente africano. Mi riferisco particolarmente al Mali, dove pur si nota il positivo ripristino delle strutture democratiche del paese, come pure al Sud Sudan, dove al contrario l'instabilità politica dell'ultimo periodo ha già provocato numerosi morti e una nuova emergenza umanitaria. La Santa Sede segue con viva attenzione anche le vicende dell'Asia, dove la Chiesa desidera condividere le gioie e le attese di tutti i popoli che compongono quel vasto e nobile continente. In occasione del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche con la Repubblica di Corea, vorrei implorare a Dio il dono della riconciliazione della penisola, con l'auspicio che, per il bene di tutto il popolo coreano, le parti interessate non si stanchino di cercare punti di incontro e possibili soluzioni. L'Asia, infatti, ha una lunga storia di pacifica convivenza tra le sue varie componenti civili, etniche e religiose. Occorre incoraggiare tale reciproco rispetto, soprattutto di fronte ad alcuni preoccupanti segnali di un suo indebolimento, in particolare a crescenti atteggiamenti di chiusura che, facendo leva sui motivazioni religiose, tendono a privare i cristiani della loro libertà e a mettere a rischio la convivenza civile. La Santa Sede guarda invece con viva speranza i segni di apertura che provengono da paesi di grande tradizione religiosa e culturale con i quali desidera collaborare all'edificazione del bene comune. La pace è inoltre ferita da qualunque negazione della dignità umana, prima fra tutte dalla impossibilità di nutrirsi in modo sufficiente. Non possono lasciarci indifferenti i volti di quanto soffrono la fame, soprattutto dei bambini, se pensiamo a quanto cibo viene sprecato ogni giorno in molte parti del mondo, immerse in quella che ho più volte definito la cultura dello scarto. Purtroppo, oggetto di scarto non sono solo il cibo o i beni superflui, ma spesso gli stessi esseri umani che vengono scartati come fossero cose non necessarie. Ad esempio, desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini che non potranno mai vedere la luce vittime dell'aborto, o quelli che vengono utilizzati come soldati, violentati o uccisi nei conflitti armati o fatti oggetti di mercato in quella tremenda forma di schiavitù moderna che è la tratta degli esseri umani, la quale è un delitto contro l'umanità. Non può trovarci insensibili il dramma delle moltitudini costrette a fuggire dalla carestia o dalle violenze e dai soprusi, particolarmente nel Corno d'Africa e nella regione dei Grandi Laghi. Molti di essi vivono come profughi o rifugiati in campi dove non sono più considerate persone, ma cifre anonime. Altri, con la speranza di una vita migliore, intraprendono viaggi di fortuna che non di rado terminano tragicamente. Penso in modo particolare ai numerosi migranti che dall'America Latina sono diretti negli Stati Uniti, ma soprattutto a quanti dall'Africa o dal Medio Oriente cercano rifugio in Europa. E ancora viva nella mia memoria la breve visita che ho compiuto a Lampedusa nel luglio scorso per pregare per i numerosi naufraghi del Mediterraneo. Purtroppo vi è una generale indifferenza davanti a simili tragedie, che è un segnale drammatico della perdita di quel senso della responsabilità fraterna su cui si basa ogni società civile. In tale circostanza ho però potuto constatare anche l'accoglienza e la dedizione di tante persone. Auguro al popolo italiano, al quale guardo con affetto, anche per le comuni radici che ci legano, di rinnovare il proprio encomiabile impegno di solidarietà verso i più deboli e gli indifesi, e con lo sforzo sincero e corale di cittadini e istituzioni di superare le attuali difficoltà, ritrovando il clima di costruttiva creatività sociale che lo ha lungamente caratterizzato. Infine, desidero menzionare un'altra ferita alla pace, che sorge dall'avido sfruttamento delle risorse ambientali. Anche se la natura è a nostra disposizione, troppo spesso non la ripetiamo e non la consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura e da mettere al servizio dei fratelli, comprese le generazioni future. Pure in questo caso va chiamata in causa la responsabilità di ciascuno affinché con spirito fraterno si perseguano politiche rispettose di questa nostra terra che è la casa di ognuno di noi. Ricordo un detto popolare che dice: Dio perdona sempre, noi perdoniamo a volte. La natura, il creato, non perdona mai quando viene maltrattata. D'altra parte, abbiamo avuto davanti ai nostri occhi gli effetti devastanti di alcune recenti catastrofe naturali. In particolare, desidero ricordare ancora le numerose vittime e le gravi devastazioni nelle Filippine e in altri paesi del sud-est asiatico provocate dal tifone Haiyan. Eminenza, eccellenze, signore e signori, il Papa Paolo VI notava che la pace non si riduce a un'assistenza di guerra, frutto dell'equilibrio sempre precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno nel perseguimento di un ordine voluto da Dio che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini. È questo lo spirito che anima l'azione della Chiesa ovunque nel mondo, attraverso i sacerdoti, i missionari, i fedeli laici che con grande spirito di dedizione si prodigano tra l'altro in molteplici opere di carattere educativo, sanitario ed assistenziale a servizio dei poveri, dei malati, degli orfani e di chiunque sia bisogno di aiuto e conforto. A partire da tale attenzione d'amore, la Chiesa coopera con tutte le istituzioni che hanno a cuore tanto il bene dei singoli quanto quello comune. All'inizio di questo nuovo anno desidero perciò rinnovare la disponibilità della Santa Sede e in particolare della Segreteria di Stato a collaborare con i vostri paesi per favorire quei legami di fraternità che sono riverbero dell'amore di Dio e fondamento della concordia e della pace. Su di voi, sulle vostre famiglie e sui vostri popoli, scenda copiosa la benedizione del Signore. Grazie.